tra luglio e l'ottobre dell'anno prossimo, l'INATE, per quanto riguarda la pista di decollo e atterraggio, dovrà avere degli interventi di manutenzione. Quindi l'aeroporto verrà chiuso e i voli diretti e partenti dall'INATE verranno dirottati un po' su Orio al Serio e un po' su Malpensa. Diciamo, la preoccupazione principale per quanto riguarda l'aspetto di Malpensa è che comunque già c'è un buon traffico aereo, non a livelli del 2007 come era prima del de-hubbing di Alitalia, comunque c'è una notevole crescita rispetto agli anni passati. Su questa condizione va ad innestarsi un aumento ulteriore del traffico, insomma. Il vero problema che ho fatto presente anche in comune è il fatto che comunque l'INATE è un aeroporto che lavora solo di giorno. Quindi gli aerei che verranno dirottati dall'INATE su Malpensa saranno voli che occuperanno slot, comunque spazi giornalieri. La preoccupazione principale che ho è che comunque occupando spazi giornalieri a Malpensa, possibilmente alcuni voli che dovrebbero partire di giorno a Malpensa scivolerebbero la sera, che è il vero problema secondo me dello scalo varesino, perché comunque è uno scalo, è una risorsa importante per il territorio, però il problema è che questa risorsa deve convivere col territorio stesso. E il vero problema, per come la vedo io, è quello che, a parte l'impatto ambientale, sia per quanto riguarda la salute delle persone, che è proprio l'impatto su natura, ambiente, parco del Ticino e quant'altro, che però deve essere approfondito con studi su carta, insomma. Dovrebbe partire a breve un'analisi epidemiologica, però è in divenire. Comunque, quello che è importante per me è che le persone possano dormire la notte, insomma. Mi sembra una cosa scontata da dire, ma nel 2018 c'è chi nei paesi intorno a Malpensa non può dormire. Perché comunque Malpensa è un aeroporto che non chiude mai. Se con l'arrivo degli aerei da Linate il traffico dovesse aumentare, è possibile purtroppo che il traffico anche notturno aumenti. Questo nonostante il decreto del 99 che vieta i voli a Malpensa dalle ore 23 alle ore 6. Quindi se da una parte c'è questa legge che dice gli aerei non devono volare, dall'altra c'è la realtà in cui gli aerei volano. E in più l'estate prossima c'è il rischio che gli aerei possano aumentare il loro traffico su Malpensa proprio di notte, perché spostandosi aerei in tratte giornaliere andrebbero a saturare il traffico diurno, con possibilità che questo possa avere ripercussioni sulle tratte notturne. Quindi è una cosa molto da approfondire molto bene. Ad oggi non ho in mano la carta che vi dica sta tranquillo, per la notte va tutto bene, ci sarà solo un aumento diurno oppure no. È una situazione che deve essere monitorata e non deve essere lasciata andare come dire, in superficialità. Bisogna stare attenti perché se si sta zitti si rischia sempre che poi chi ci acconsente, insomma, no? Se non si
Esatto.
alza la manina e si dice guarda, non va bene, si rischia che poi la situazione peggiore e basta. Quindi l'importante è intavolare un discorso, un confronto propositivo con SEA, non fare muro contro muro, però dire attenzione, Malpensa non è in mezzo a un deserto, è in mezzo a tanti paesi, è in mezzo a tante città. Queste città hanno 2000 anni, Malpensa ne ha 100, Malpensa 2000 ne ha 20, quindi attenzione. Rispetto reciproco, ma noi siamo arrivati prima, quindi questo è fondamentale secondo me.
Esattamente, anche perché, vabbè, noi comunque abbiamo un aeroporto che è relativamente distante rispetto a centri città e tutto, al contrario di altri posti anche all'estero dove l'aeroporto è a pochi passi dalla città e quindi un rischio maggiore. Però appunto il fattore di un aumento di traffico. Ok, a chi piace partire può solo essere d'aiuto il fatto magari
Certo.
di avere qua in zona l'aereo che può partirgli da Malpensa anziché Linate. Detto per egoismo, purtroppo sono tra quelle persone perché.
No, ma cioè, comunque Malpensa non deve essere vista come qualcosa di negativo. Comunque Malpensa ha un impatto anche negativo sul territorio, ma neanche uno positivo. Quindi l'importante è che gli aspetti positivi e negativi si bilancino. Ed era interessante che la tua osservazione, cioè Malpensa non è vicino ad una grande città, è vicino a dei piccoli paesi. E questo fa sì che, mentre magari un aeroporto vicino ad una grande città è trattato con più attenzione perché ci sono più persone vicine e ci sono autorità più potenti, più competenti, come magari può essere la municipalità di una grande città, penso a Lonate, penso a Londra, penso a Roma o anche a Milano stessa. Questo non succede per Malpensa, ma forse è stato un disegno anche voluto. Io metto un grande aeroporto vicino a tanti piccoli paesi. Questi piccoli paesi, se non si mettono d'accordo tra di loro, hanno un peso specifico nullo. E quindi il gioco che stiamo facendo è anche io rompo un po' le scatole dei paesi a nord, rompo un po' le scatole dei paesi a sud e faccio capire che tra di loro non c'è, cioè, dal punto di vista di SEA non ci può essere dialogo, perché se faccio contento Somma è scontento Turbigo, se è contento Turbigo è scontento Casorata e Sempione. L'importante secondo me è che chi amministra questi piccoli paesi, che però comunque rappresentano tante centinaia di migliaia di persone, comunque chi rappresenta e che amministra questi paesi capiscono che l'importante è lavorare insieme, cioè mettere da parte un pochino l'egoismo del singolo comune e dialogare su qualcosa su cui si può solo che andare d'accordo. Secondo me il punto di svolta, il punto chiave è i voli notturni, cioè nessuno vuole essere svegliato di notte. Di giorno magari uno può dire, il sindaco di Somma dice ma no, vola sud che sono più tranquillo, il sindaco di Turico può dire ma no, vola nord che sono più tranquillo, lì viene più difficile. E non neanche puoi dire ad un aeroporto chiudi di giorno perché non ha senso, ma di notte è giusto che la gente dorma. Anche perché è importante sottolineare il fatto che non è che si chiede una cosa strana, in tutto il mondo gli aeroporti chiudono di notte, l'INATE di notte non lavora. Ci sono aerei cargo che partono di notte qua a Malpensa perché non possono atterrare di notte in Giappone. Cioè, quindi noi siamo svegli di notte perché in Giappone devono poter dormire di notte quando arriva l'aereo. E questo è il punto fondamentale. Non stiamo chiedendo la luna, non chiediamo di chiudere Malpensa, assolutamente no. Chiediamo solo di avere un minimo di rispetto e chiediamo di poter dormire. Cioè, ed è una cosa che succede ovunque. Poi, appunto, c'è una legge dello Stato che dice dalle 23 alle 6 c'è, i voli non devono succedere a Malpensa. È troppo tanto e troppo poco, parliamone, però bisogna partire da queste cose concrete, insomma, un diritto che deve essere riconosciuto a tutti, perché poi i cittadini il giorno dopo vanno al lavoro ed è giusto che chi lavora possa riposare, non si chiede davvero la luna, si chiede solo il minimo indispensabile, quello che ogni persona dovrebbe avere, il diritto a un sonno tranquillo.
Passando appunto per la Malpensa, capita di sentire degli odori abbastanza sgradevoli.
Sì, esatto.
E non tutti sanno il motivo per il quale è presente questo odore. Ci puoi
sicuro
chiarire un attimo?
Sicuro. Allora, gli odori che si sentono, le schiume che si vedono, hanno a mio avviso, secondo me, un responsabile ben specifico, chiaro, che la situazione va avanti da decenni, ed è il depuratore di Sant'Antonino Ticino. È un depuratore che serve i comuni di Busto, di Gallarate, tanti piccoli paesi del Varesotto e l'aeroporto stesso di Malpensa. Questo depuratore purtroppo non funziona bene ed è una situazione che va avanti da molti molti anni. Io ho iniziato a seguire la vicenda nel maggio del 2012 e mi ricordo che nel maggio 2012 dicevano tranquilli, a settembre di quest'anno, cioè del 2012, i lavori finiranno. Ora siamo nel 2018 e i lavori non sono ancora finiti. Non sto a fare l'elenco, però in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, sono stati stanziati 8.470.000 euro di investimenti per mettere a posto il depuratore. Cioè, uno dice molto bene, investiamo mo per far andare bene un'infrastruttura che non funziona bene, fantastico. Peccato che i lavori dovevano finire un giorno e poi hanno iniziato a dire ma no, finiamo fra un mese. Un mese dopo hanno detto ma no, finiamo più in là. E siamo arrivati a quest'estate in cui chi gestiva il depuratore diceva tranquilli, a luglio abbiamo finito. ARPA è andata ad agosto a fare i controlli e ha visto che i lavori non sono ancora finiti. Mancano ancora dei parametri molto importanti per il funzionamento di questo depuratore, che sono la disinfezione delle acque in uscita dall'impianto stesso. Non che non ci siano, ma non funzionano come è stato previsto dal progetto del depuratore. Quindi funzionano non in maniera ottimale, funzionano secondo me male. E non sono solo io a dire che il depuratore funziona male, ma è anche ARPA a dire che non funziona bene. Perché ci sono delle analisi ufficiali di ARPA che dicono che il depuratore, secondo tanti parametri, tra cui le scariche a coli, è fuori tabella. Quindi quello che esce dal depuratore non è pulito. Ora, nessuno si aspetta che fuori dal depuratore ci sia acqua di alta montagna, ma nessuno vuole neanche che fuori dal depuratore ci sia fogna. Tra alta montagna e fogna c'è di mezzo il mondo. Ci sono tanti depuratori, anche in Lombardia, per esempio in Nosedo, che funzionano molto bene. Ci si domanda perché Sant'Antonino non funzioni bene. È un peccato perché, come dicevi prima tu, il nostro è un territorio ricco di acque e di aspetti naturalistici importanti. È un delitto che queste ricchezze vengano deturpate da un impianto che non funziona bene. C'è da capire il perché, però non si può tollerare che ogni anno si dica finiamo l'anno prossimo, quando arriva l'anno dopo finiremo ancora dopo. È fondamentale che questo impianto venga fatto funzionare e venga fatto funzionare bene. Io purtroppo non ho la bacchetta magica in mano e non posso dire ce la fare questo. Ci sono tecnici che hanno studiato, ci sono persone che conoscono bene la materia. Io mi limito semplicemente a osservare quello che succede. Vedo che a Turbigo c'è la schiuma, c'è stato tutto il mese di settembre che il naviglio a Turbigo era coperto di schiuma. Un giorno sono andato in bicicletta fino ad Alberate, quindi 20 km a sud rispetto a Turbigo, e per 20 km ho visto schiuma. Non è una cosa normale.
No, cioè, esatto.
Il naviglio, che viene proposto come una ricchezza turistica, giustamente ci fanno anche le mini crociere col battello.
Infatti.
E la gente va col battello in mezzo alla schiuma, e tra l'altro la schiuma è l'aspetto meno preoccupante secondo me, perché la schiuma la vedi, è brutta, ma non è quello che fa male. Quello che fa male è l'acqua nera che esce dal depuratore. Se capita di passare vicino allo scarico del depuratore sul canale industriale, si può vedere che l'acqua del canale è verde, più o meno, no? Come è giusto che sia. L'acqua che esce dal depuratore è grigio-nera in certi giorni, e quello che esce dal depuratore si sedimenta sul fondo del canale e poi finisce anche in falda acquifera, ed è quello il vero problema. Cioè, la schiuma attira l'attenzione, ma non è quello il vero problema. Il vero problema è tutto il resto che non va. Ed è ora che, a distanza di decenni, le cose iniziano a funzionare. Qualcuno non ha lavorato bene, è bene che questo qualcuno venga messo da parte e qualcun altro di più competente faccia funzionare l'impianto.